nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la grazia e la pace di Dio nostro Padre, del Signore nostro Gesù Cristo, sia con tutti voi. Oggi ricordiamo la Vergine e Martire Sant'Agnese, mentre stiamo per concludere la nostra lettura e meditazione del Salterio, e potremmo dire che nella testimonianza di un martire tutto il Salterio si raccoglie, tutta una vita vissuta nella lode, nel ringraziamento, nell'offerta al Signore, nella custodia dei suoi doni e nella restituzione a Lui con tutta la vita. Celebrando questa memoria di Sant'Agnese, ricordiamo anche la nostra Agnese, e poi oggi celebriamo questa Eucaristia anche unendoci a Sergio e a Barbara, a Sergio particolarmente, alla sua famiglia, pregando per la sua mamma che il Signore ha chiamato alla vita eterna.
Salmo 148. Alleluia. Lodate il Signore dai cieli, lodatelo nell'alto dei cieli. Lodatelo voi tutti i suoi angeli, lodatelo voi tutte sue schiere. Lodatelo sole e luna, lodatelo voi tutte fulgide stelle. Lodatelo cieli dei cieli, voi acque al di sopra dei cieli. Lodino il nome del Signore, perché al suo comando sono stati creati. Li ha resi stabili nei secoli per sempre. Ha fissato un decreto che non passerà. Lodate il Signore dalla terra, mostri marini e voi tutti abissi. Fuoco e grandine, neve e nebbia, vento di bufera che esegue la sua parola. Monti e voi tutte colline, alberi da frutto e voi tutti cedri, voi bestie e animali domestici, rettili e uccelli alati, i re della terra e i popoli tutti, i governanti e i giudici della terra, i giovani e le ragazze, i vecchi insieme ai bambini, lodino il nome del Signore, perché solo il suo nome è sublime. La sua maestà sovrasta la terra e i cieli, ha accresciuto la potenza del suo popolo. Egli è la lode per tutti i suoi fedeli, per i figli di Israele, popolo a lui vicino. Alleluia.
Ancora dunque rimaniamo anche con questo salmo, in questa esortazione e messa in primo piano la bellezza e anche il dovere della lode. Questo salmo osa convocare cielo e terra, ecco, per questa lode incessante a Dio. Dico osa esortare tutti alla lode, ci vuole appunto una sorgente che non sappiamo da dove viene, da dove si può ricavare, una sorgente di lode così estesa, una lode universale che abbraccia tutto il creato e che finisce poi per raccogliere il popolo di Israele candidato a vivere ancora più prossimo e più in un'intimità ancora più grande con Dio nella lode. Se pensiamo appunto al brano di Vangelo che adesso abbiamo ascoltato, come mettere insieme, come possono incontrarsi bene una lode universale, senza riserve, una lode piena, innalzata verso Dio, mentre il suo inviato, il suo diletto, dice che deve soffrire molto e che deve essere ucciso. E questo è il proprio punto di questa lode, come questa lode non tace, non arretra e non si estingue, ma anzi addirittura diventa ancora più forte, ancora più gradita a Dio, proprio anche in considerazione dell'ora in cui sembra che Dio si ritiri e tutta la sua bellezza, tutta la sua grandezza, tutta la sua potenza sia come in eclissi. Vediamo questo testo.
È molto bello questa lode, appunto, è stato detto che sale a Dio dai cieli, perché Dio è al di sopra di tutto. E poi questa lode è specificato chi loda dai cieli. E poi è anche la lode che sale dalla terra, anche qui con tutte le specificazioni. Però a me ha colpito molto l'ultimo versetto, perché del Salmo che dice che è lode per tutti i suoi fedeli. Quindi Dio è lodato da tutta la creazione che sussiste e vive per lui, però lui stesso diventa lode, cioè tutta la lode che sale dal creato diventa lode in lui, perché solo lui può essere lodato.
Infatti, leggendo il Salmo, a me è venuto in mente il cantico di Frate Sole, che è appunto questa lode a Dio per tutte le sue creature, e ha appunto lo stesso andamento del movimento del Salmo, dal cielo alla terra e addirittura fino alla morte. Ma soprattutto è un punto che mi aveva... questa lode a Dio soprattutto per coloro che riescono a perdonare.
Giusto perché siamo in famiglia, oso dire una sciocchezza, che però è stata una suggestione forte, mi sono chiesta subito chi è che dava tutti questi ordini, perché è vero che c'è la lode, ma c'è uno che dice lodatelo, lodatelo, lodatelo. E allora mi ha risuonato fortissimo una cosa che mi aveva colpito tanto domenica, l'ordine regale che Maria aveva dato ai servi. Sua madre disse ai servitori, qualsiasi cosa vi dica, fatela. E allora davvero mi è parso che Maria Regina del Cielo fosse lei che ordinava a tutto il creato questa lode, al creato e all'uomo.
Ma anch'io mi ero fatta la stessa domanda, chi è che ordina? E avevo pensato a quello che dice San Paolo nella lettera ai Romani, al capitolo 8, dove dice che è in noi è il gemito dello Spirito che prega, che mentre noi non sappiamo che cosa chiedere, è lui che intercede. E mi sembrava così molto, molto bello, soprattutto legato all'ultimo versetto che ha già sottolineato anche Caterina, questo inno di lode per tutti i suoi fedeli. Mi sembra che qui si raccoglie e diventa il popolo che è vicino a Dio, il popolo che il Signore si è scelto, diventa veramente il sacerdote di tutta la umanità, di tutta la creazione, e a lui in particolare viene dato lo Spirito che suscita questa lode, e ovviamente tiene in mente l'Apocalisse, quindi tutta la creazione che attraverso l'agnello ha vinto, un popolo che ha vinto in lui, in Cristo, tutta la grande lotta con lo spirito del mondo, con tutte le bestie che salgono dall'abisso e innalzano a loro, è donato questo inno di lode a Dio, che poi si riassume in quel versetto del capitolo 7 dell'Apocalisse che dice: la salvezza appartiene al nostro Dio seduto sul trono e all'agnello, la lode. Qua è la lode del Dio creatore, in particolare dice: lodino il nome del Signore perché Egli parlò e furono creati. Il compimento è l'inno di lode perché la salvezza appartiene al nostro Dio. E in questo senso mi aveva colpito, perché in greco dice questo ultimo versetto: Egli ha sollevato, o anzi innalzerà il corno, la potenza del suo popolo. E il Benedictus comincia proprio così: ha suscitato un corno di salvezza per il suo popolo. E allora è identificato in modo ben preciso chi è questa salvezza che suscita la lode e raccoglie la lode di tutta la creazione. E il popolo diventa un sacerdote di tutta la creazione. Ecco, poi c'è un intervento della Pina, piccolo, che dice: è una cosa a latere, ma forse da tenere presente. Una nota di Girolamo a questo salmo dice: ha dato un ordine al sole, e dopo tanti anni il sole non è mai venuto meno a questa sua obbedienza. Oggi noi vediamo che l'uomo, come il diavolo, cerca di far disobbedire la natura che loda Dio, e nell'enciclica Laudato Si lo si vede bene. Chiediamo al Signore che torni presto e ristabilisca ogni creatura per la lode.
In un certo senso anche io cerco il soggetto di questo invito, chi è che invita a lodare. E allora la Settanta e la Vulgata aggiungono all'inizio di Ageo e Zaccaria, è un canto di Ageo e Zaccaria che sono i profeti del post esilio. Io da diverso tempo, non mi ricordo che cosa è stato che ha suscitato in me questo pensiero, forse alcune lezioni ascoltate a Gerusalemme, cioè queste lodi universali che ci sono diverse volte nella Bibbia, per esempio il cantico dei fanciulli nella fornace, mi viene da leggerli come risposta al paganesimo, forse perché appunto tanti testi sono redatti dopo l'esilio, dopo che il popolo ha avuto un impatto forte con il paganesimo, con l'idolatria. E quindi qui mi veniva da dire come quelle raccomandazioni che fa Geremia quando il popolo sta partendo per l'esilio, oppure la lettera che è riportata nel profeta Baruch: quando vedrete i popoli che adorano tutte le schiere del cielo, che adorano gli dèi, voi direte loro: è te che dobbiamo adorare. Quindi leggere anche queste lodi a tutta la creazione come risposta a chi adora la creazione, che in alcune forme naturalistiche o anche così ci sono ancora oggi, per il pensiero che comunque siamo ancora soggetti agli astri, per esempio. E quindi questa è una risposta, cioè gli angeli, il sole, la luna e le stelle lodano Dio che è il creatore. E quindi, non so, vedere Anania, Azzaria e Misaele nella fornace che lodano il Signore facendosi voce di tutta la creazione, non a caso, ma perché è una risposta a quello che a loro era richiesto, di adorare creature. E invece la loro risposta è questa: la creazione, l'uomo è voce della creazione nel lodare il Signore. Poi ci sono dei commenti molto belli anche rispetto a questo: ha innalzato un corno per il suo popolo, che forse è stato questo che ha indotto a mettere il titolo per Ageo e Zaccaria, perché sarebbe il ritorno dall'esilio, oltre che la venuta del Messia, poi sempre reinterpretata. Comunque, per queste altre interpretazioni vi lascio la pubblicità, questo libretto che le riporta.
Ma per come è fatto il Salmo, non è equilibrato, cioè c'è una ripartizione evidente: lodatelo dai cieli, lodatelo dalla terra, versetto 7. La parte nei cieli continuamente ripete l'invito: lodatelo, 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 e dice un motivo è perché egli disse e furono creati, egli comandò e furono creati, ricordando la Genesi. E quindi penso che sì, gli astri non vengono disprezzati, ma vengono messi nel loro ordine, come diceva adesso la Sara, come servi, come ministri che lodano, creature. Ecco, la parte della terra ha un unico invito, lodata al versetto 7, poi segue tutta una lista di chi è che deve lodare, e la motivazione è al versetto 13, perché il suo nome è sublime, il suo nome è esaltato, la sua gloria risplende e chiude il cerchio sulla terra e nei cieli. Quindi tutte le creature, compresi nella terra, compresi gli uomini, tutti, dai piccoli ai grandi, lodino il grande nome di Dio. In un certo senso il cerchio si chiude così, cielo e terra, e penso che il versetto 14 ancora una volta sia poi il vertice, cioè il Salmo si chiude sul popolo che è stato sollevato e che è vicino, i figli di Israele, il popolo che gli è vicino. Finisco, il greco dice che si avvicina, è molto bello questo, che da un lato è vicino, dall'altro è lui che si avvicina.
Devo dire una cosa solo piccolissima, che però mi è molto preziosa. Al versetto 6 dice: mi ha resi stabili nei secoli per sempre. Mi pare sia la prima volta, almeno per mio ricordo, che si afferma in maniera così certa che la creazione non sarà mai distrutta, che tutta la creazione è creata per durare per sempre, li ha stabiliti nei secoli per sempre. Ha fatto l'accenno prima al sole, la luna, le stelle, eccetera, i cieli sopra i cieli, le acque. Tutto questo non sarà mai distrutto, perché c'è un decreto che non passerà. Cioè Dio non crea per distruggere. Quindi quello che ha creato resterà. Sarà trasformato, sarà trasfigurato, ma resterà, cioè non sarà, vivrà per sempre, la ritroveremo anche nell'eternità, perché lo dice espressamente: nei secoli per sempre. Quindi la creazione resterà per sempre, anche nell'eternità ritroveremo il cielo, il sole, la luna e le stelle. Questa è una cosa che mi conforta molto. Ho sempre pensato questa cosa, che Dio non poteva distruggere la sua creazione, ma qui è proprio confermato con un decreto.
Possiamo così riprendere tante cose che avete già detto, soprattutto possiamo considerare che se appunto per esempio in ordine al Vangelo, no, stando al titolo che Papa Francesco ha dato al suo testo quando dice la gioia del Vangelo, possiamo anche pensare che questo invito alla lode o questo comando di lodare sia un grande invito poi alla gioia, nel senso che quando si arrivasse almeno un poco soltanto a lodare il Signore, una grande liberazione, è un trasferirsi appunto nelle cose stesse di Dio, è un, come si diceva ieri, un aprire gli occhi e vedere quello che lui ha compiuto e restituirlo a lui. Insomma, è un'uscita da se stessi, è un ritrovarsi in Dio che è la sorgente di tutte le cose buone che sono state da lui sparse nel cielo e nella terra. E l'Eucaristia, ecco, concludiamo con l'Eucaristia che adesso stiamo celebrando, e ci porta a questo livello, un grande dono che riceviamo di essere coinvolti nella lode poi che Gesù per primo ricapitola in sé e rende al Padre suo, anche con l'offerta di se stessa, di se stesso, che è il punto più avanzato di restituzione a Dio di tutte le cose e di uscita da se stesso per riportare tutto in Dio, sorgente di ogni bene.